Le giornate divenivano più lunghe e noi si trascorreva più tempo fuori, sul poggio delle api. Il crognolo si era vestito di foglie. L'acqua della gora si tingeva di riflessi verdi. Il sole era più caldo. Stanche di tutte quelle ore trascorse all'aperto, si rientrava nella nostra cameretta, socchiudendo gli scuri per attenuare la troppa luce. Nella stanza c'era un silenzio assoluto, propizio al riposo in quella penombra pomeridiana. Ma una volta, d'improvviso, ci giunse dal di fuori uno sciabordare d'acqua, dei tonfi insieme a risa e a voci gutturali. Ci avvicinammo a guardare attraverso lo spiraglio degli scuri socchiusi. I tedeschi. Erano in cinque, stavano dritti in piedi sul masso, quasi nudi, ridendo e incitandosi l'un l'altro a tuffarsi. Spogli della rigida uniforme militare e senza armi, le carni bianco-rose e di conigli spellati, il loro aspetto poteva sembrare in quel momento inoffensivo. Ma il vederseli lì, presenti e vivi, a pochi metri di distanza, ci fece rabbrividire. E se fossero entrati in casa? Quella volta, tuttavia, dopo il bagno, se ne andarono come erano venuti. Ma il giorno dopo, eccoli di nuovo. Noi, chiuse nella camera, si provava una crescente repugnanza. Ci pareva che insudiciassero l'acqua del nostro molino. Non ci si avvicinava più allo spiraglio della finestra per guardare, ma si sapeva, si sentiva che erano lì. Si restava dentro senza respiro, nella spasmodica attesa di non sentire più i tonfi, le risa, le voci. Il terzo giorno due di loro entrarono in casa. A precipizio venne ad avvertirci l'Elvira che non si uscisse di camera. «Sono in cucina», ci disse, «e vogliono mangiare». Noi col cuore in gola, sotto il letto, si stava strette, vicine, aspettando. Anche quella volta finalmente se ne andarono e l'Elvira venne a liberarci. Ma ormai anche lo stare in casa era pericoloso. Si restava fuori quasi tutto il giorno nascoste fra le frasche sul poggio delle api. Rannicchiate sul nostro scalino di terra, a poco le membra si intorpidivano. Ci si sentiva le ossa rotte e la gola arida. La campagna ci appariva più triste, così fissata per lunghe ore in un quadro immobile in cui variavano solo le luci dall'alba al tramonto. Il grano cominciava ad ingiallire, a morire. A queste paure presenti si mescolava un'altra ansia che ci veniva dai fatti sentiti raccontare. Racconti di prepotenze e di violenze. E i genitori come se la cavavano da soli? La paura si fa più nera per noi, noi che non possiamo far gruppo con gli altri. Ci sembra che quel pericolo solitario, nostro, dentro il pericolo di tutti, sia insopportabile. Intanto tutti cercano di nascondere la roba. I più murano nella doppia parete, dietro un armadio, in nascondigli più o meno segreti. Ma si sa che i tedeschi, e non solo i tedeschi, hanno imparato a battere con le nocche su un muro per sentire se è vuoto. Raccontano che in una villa del vicinato si sono portati via una borsa di pelle piena zeppa di gioielli. Ma come si fa a tenere i gioielli proprio in una borsa? I contadini, invece, avevano salvato il loro poco oro nascosto dentro un calzerotto, o forse in una scarpa vecchia. Nelle case dei contadini ce ne sono sempre a montagne di sudice scarpe vecchie, e i tedeschi invece le scarpe ce l'avevano buone, di bel cuoio forte. Questa del calzerotto era buona. Forse anche noi, invece, ci decidiamo a sotterrare qualche spilla, due anelli, una catenina, dentro un vasetto di cold cream ai piedi del nostro crognolo. Facciamo una piccola buca sul poggio delle api. Questo episodio, che ha qualcosa in comune con l'atmosfera delle fiabe, ci solleva un po'. Ma non succederà come per gli zecchini d'oro seminati da Pinocchio nel campo dei miracoli? Anche al molino avvenne un furto. Un tedesco entrò in casa e si portò via dalla dispensa due o tre formette di cacio pecorino. «M'ha spogliato!» gridava Beppe furioso. «M'ha spogliato!» L'Elvira e i figlioli cercavano di calmarlo e lo tiravano per le maniche, costringendolo a restar fermo in cucina. Beppe non era avaro, tutt'altro. Chi aveva bisogno ricorreva a lui. Regalava anche la sua poca roba così sudata. Ma vedersela portar via, vedersela rubare. Non badava nemmeno al pericolo, tanto gli ribolliva il sangue. Ormai la pace era perduta. Se si fosse dovuto sgombrare anche di lì, e se i tedeschi, e se... Ci ritornavano a mente certi libri letti. Vee Victis, le orribili storie dell'invasione del Belgio. Anche le ragazze dei contadini hanno paura. La sera nessuno si spoglia per andare a letto. Quello che invece non ci intimidisce sono i mitragliamenti. Quando le formazioni si avvicinano si sente gridare «L'apparecchi! L'apparecchi!» Tutti scappano, si buttano a terra presi dal panico. Si sente il sibilo, gli schianti. Noi invece non abbiamo paura. Certo è da incoscienti. Ma forse il coraggio non è che una forma di incoscienza. E per noi la coscienza ci fa presenti altri pericoli. Tutti stanno più in casa. Chi si allontana fa sempre stare in pensiero gli altri. L'Elvira non vuole che le ragazze vadano in paese. Ma lei, quando c'è bisogno, parte ancora con la bicicletta. Noi sorelle non ci separiamo più. Qualunque cosa succeda, vogliamo essere insieme. E i genitori? Li rivedremo mai? Abbiamo sentito raccontare dopo delle storie atroci. Di qualcuno che è stato fatto montare su un camion dai tedeschi mentre uno dei suoi cari era imbarcato su un altro, lasciato morto a terra. Il fratello separato dal fratello, la madre dal figlio. A Siena ci dissero di una povera vecchia quasi gobba, respinta con una pedata, mentre cercava di avvicinarsi al camion che portava via tutti i suoi.